www.redigio.it e la storia continua. I coriandoli a Milano. I coriandoli. Ma sappiamo tutti cosa sono. Ma perché si chiamano così? E da quando sono in uso? Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, il coriandolo è una pianta erbacea delle umbrellifere, con piccoli fiori bianchi e frutti glabri, con semi aromatici. L'identico nome veniva dato a un confetto che aveva come anima un seme di questa pianta. E questi confetti erano, nel Settecento, gettati dai carri carnevaleschi durante le sfilate per la gioia e la gola dei bambini. Vennero successivamente sostituiti da pallottoline di gesso, dette a Milano i Benis de Gesso, che mantennero il nome originario ma erano meno costosi ed erano perfino autorizzati al prefetto di Milano, che nel 1808 precisava essere le sole materie tollerate ad uso di maschere da scagliarsi per le vie di Milano in carnevale. Qualcuno, pensando di aumentare il divertimento, cominciò a gettare autentiche monete e, con piacere un po' sadico, a gettare anche monete roventi per beffare chi le raccoglieva, dapprima gioioso e poi ustionato. D'altra parte, l'uso di lanciare oggetti sulla folla assiepata ad ammirare il corso dei carri era invalso fin dal Cinquecento, quando le maschere, oltre a confetti e fiori, gettavano alle dame gusci di uovo ricolmi di profumi o schizzavano anche acque con essenze. E come sempre accade, anche qui iniziarono le degenerazioni e i profumi della rosa, alla verbena, alla violetta e al muschio, e finirono per essere sostituiti da liquidi maleodoranti e i gusci di uovo da autentiche uova marce. Tanto che il governatore Velasco, quello a cui è dedicata la via ove sorge la moderna torre omonima, e che a suo tempo, abitando nel palazzo di corso di Porta Romana con risvolto nella lora stretta di cui sopra, non esitò ad allargare quest'ultima, demolendo la chiesetta di San Pietro in Cuggirolo a favore del corso dei carri. E questo Velasco fu costretto ad emettere una grida del 1597, nella quale si precisava che era lecito lanciare solo uova d'acqua muschiata e veramente odorifera, ed di passaggio solamente e non fermandosi. Era altresì proibito portare ed usare da alcuni piccoli strumenti che squittaroli volgarmente si dimandavano, ed ogni altro simile artificio per spargere acqua ancorché odorifera. Ma la pena prevista era di 30 tratti di corda o di 15 scudi di multa, senza speranza alcuna di perdono. Uguale processo di degenerazione avevano subito lungo il corso di due secoli anche i coriandoli di gesso. Questi avevano finito per essere man mano sostituiti con vere e proprie pallottole di vilissimo fango che riempivano l'aria di un polverone denso e quanto mai fastidioso, finché si giunse alla loro completa proibizione. Ma in precedenza il getto dei coriandoli costituiva il principale divertimento carnevalesco di Milano. Certo, si sapeva che al giovedì e al sabato grasso andare sul corso all'ora dei carri mascherati, detti barconi, per le loro forme e dimensioni, significava tornare a casa bianchi come mugnai, ma una vera folla si addensava lungo il tragitto per assistere a quella che era impropriamente una battaglia tra i carri e il popolo e tra quelli che stavano sui balconi e i carri. «Sic! Sic! Siete all'asciutto!» era il grido al quale la folla incitava ed eccitava i combattenti, preoccupati solo di restare senza rifornimento di munizioni. Facevano affari d'oro, tempo permettendo i facchini che avevano il monopolio della vendita nei punti strategici lungo il percorso. Era una battaglia che entusiasmava chiunque, anche se spesso diveniva violenta, tanto da costringere gli spettatori o i passanti a ripararsi con robusti ombrelloni chiamati l'ombrella del Sabbath Grass. Quando i coriandoli di gesso divennero di palta, in seguito alla accennata degenerazione, e vennero di conseguenza severamente proibiti, entrarono in uso quelli di carta, molto simili agli attuali. Fu un milanese, l'ingegnere Enrico Mangili, ad avere la luminosa idea di utilizzare i dischetti di scarto dei fogli di carta bucherellata delle lettiere dei bacchi di seta e li distribuì la prima volta durante una festa alla Cannobbiana, dove si combatteva tra bambini, mamma e papà e gente per bene, senza esagerare. In seguito, naturalmente, i coriandoli vennero tranciati da apposite macchine e ricavandoli da carte multicolori. Come succede a tutte le invenzioni geniali, telefono e MU ci insegnano, anche quella del Mangili venne attribuita ad altri, l'ingegner Ettore Fonderi di Vittorio Veneto, ma resta incontestabilmente milanese, come del resto quello delle stelle filanti, create sempre dal Mangili e ispiratagli dai nastri di carta del telegrafo. Ricordo che, purtroppo tanti anni fa, quando eravamo bambini, ci divertivamo con le stelle filanti, non tanto per tirarle attraverso i locali a mo' di festoni, quanto per intrecciare delle specie di ghirlande multicolori che curiosamente chiamavano scalette dei topi, per la vaga rassomiglianza con una scalinata in miniatura. Pare che Milano era stata la prima città a istituire il carnevale quale oggi si intende, composto cioè di balli, maschere, rappresentazioni teatrali e corso di carri addobbati. La tradizione risalirebbe addirittura a subito dopo il fatidico anno 1000, quando la popolazione ebbero la certezza della falsità della terribile profezia 1000 e non più 1000, che aveva provocato il terrore dell'imminente fine del mondo. E la disperazione delle genti le aveva spinte al ravvedimento e alla penitenza. Subito dopo aver superato indenni il paventato traguardo dell'anno 1000, le genti ripresero con alacre attività le opere interrotte e la vita sociale tornò a rifiorire gioiosamente. www.redigio.it e la storia continua.